Padre Antonio Grasso, ci si potrebbe chiedere nel 2023 che senso abbia ancora una missione cattolica quando la comunità a cui si rivolge è certamente diversa rispetto a decenni fa, evidentemente a quando era stata fondata, ma anche in una situazione diversa dove è cambiato il modo di comunicare con le proprie origini, le proprie radici, il modo di restare in contatto con la propria Chiesa e con una mobilità differente, senza contare la secolarizzazione e il calo dei fedeli. Ha ancora senso avere una missione cattolica?
Ma io penso che abbia senso avere una comunità di riferimento, al di là dei nomi, se è una parrocchia, se è una missione, se è una cappellania, perché poi queste sono parole che hanno una collocazione giuridica particolare, ma la condizione di fondo, la situazione di fondo è una comunità di fede di riferimento. Ora io penso, questo lo vediamo anche dagli studi sociologici, cioè, esistono tante forme di comunità. No, ci sono comunità reali, comunità virtuali, sempre di più aumentano quelle virtuali, purtroppo direi da una parte. Cioè ciascuno di noi ha bisogno di punti di riferimento e di punti di aggregazione, punti di identificazione direi, quindi contesti di identificazione e ciascuno di noi appartiene contemporaneamente a più realtà. Ecco, se faccio parte di un'associazione sportiva, posso far parte di un'associazione musicale, posso far parte di una politica, e sono parte di un quartiere e sono parte anche di una comunità di fede. Quindi la domanda principale è: oggi le persone hanno ancora bisogno di una comunità di fede? Io dico di sì, nel senso che per me il valore di comunità, e questo i miei parrocchiani me lo sentono ripetere spesso, cioè se noi perdiamo la dimensione comunitaria della nostra fede, abbiamo perso una grossa fetta della nostra identità. Cioè io penso sempre a Gesù che radunava questi discepoli e discepole. No, e scherzando a volte con delle battute dico ai miei parrocchiani, dico, ma da solo stava meglio, cioè avrebbe fatto prima meglio, no? E invece ha accettato di radunare questi discepoli e discepole, li ha accompagnati, ha avuto la pazienza dei tempi lunghi, potremmo dire, cioè quello della loro incomprensione di quello che stava avvenendo e così via. Quindi è Gesù stesso, attraverso il suo operare, che ci dice che la dimensione comunitaria è importante nella nostra fede. E a partire da questo io dico sì, per rispondere alla domanda, oggi è anche importante avere in ogni posto un punto di riferimento, nel nostro specifico a livello spirituale, nel nostro specifico è di lingua italiana, quindi per tutti i fedeli che si sentono, di vivere la loro fede attraverso questa dimensione linguistica da una parte, ma dico anche, non è solo linguistica, no? Mi piace, sono abituato a parlare spesso anche del linguaggio della fede, che è molto di più della lingua, no? Quindi anche lì, a parità di lingua, ci sono diversità di linguaggi, no? E allora una comunità è fatta di linguaggi, non è soltanto la lingua importante, è capire oggi qual è il linguaggio della nostra comunità. La lingua è un mezzo di comunicazione. I linguaggi sono molto di più, perché i linguaggi vuol dire una comunicazione verbale e non verbale, vuol dire l'appartenenza ad un luogo, vuol dire l'identificare, il sentirsi a casa, no? In tedesco Zuhause, no? E questo sentirsi a casa diventa molto importante. E quindi ecco, noi cerchiamo attraverso le nostre iniziative, attraverso anche il nostro cammino, di raggiungere questo obiettivo.
Chi è che cerca e trova questo punto di riferimento? In altre parole, chi è che si reca alla Missione Cattolica di Lingua Italiana a Berna?
Festeggiamo i 60 anni della Chiesa della Missione. La Missione già alla fine dell'Ottocento esisteva una comunità di lingua italiana qui a Berna. Posso dire che se guardo soltanto questi 60 anni c'è stata un'evoluzione, uno sviluppo della comunità stessa, perché è nata come comunità di ritrovo degli italiani e oggi, come spesso anche dico, perché questa è la nostra vera identità, abbiamo diverse tipologie di persone in età, in provenienze e in costituzione, cioè noi abbiamo famiglie, ancora gli anziani della prima generazione italiani o ticinesi, perché anche diversi anziani ticinesi hanno conosciuto lo sviluppo della missione, ma abbiamo per esempio coppie biculturali, dove uno dei due è italiano o ticinese e l'altro è della Svizzera tedesca o è latinoamericano o è francese. Abbiamo coppie biconfessionali, quindi uno dei due è cattolico e l'altro è riformato. E aumentano sempre di più fedeli di altre madrelingua che però conoscono, capiscono l'italiano e si sentono a casa. Questo diventa per me importante, che tutti si sentano parte di questa comunità.
Lei è stato missionario in più luoghi, anche oltreoceano, è stato a Los Angeles. Cosa differenzia e cosa comune la comunità italofona che si rivolge alla missione di Berna con le altre comunità che ha visitato o guidato altrove?
Fortunatamente, dico fortunatamente, in questi luoghi citati non ho lavorato solo con gli italiani, anzi è soltanto da quando sono in Svizzera che sto lavorando con gli italiani, perché a Los Angeles per esempio lavoravo in una parrocchia latinoamericana e quindi spagnolo, inglese, la maggior parte erano messicani, salvadoregni, guatemaltechi e poi c'era un gruppo di filippini e gli autoctoni americani naturalmente, quindi era la mia prima esperienza, una bellissima esperienza, perché il mondo latinoamericano è un mondo molto vicino anche al nostro Mediterraneo, quindi molto affettuoso, molto espansivo, allo stesso tempo una realtà anche dura, di tanta gente indocumentata che aveva attraversato il confine Messico-Stati Uniti, quindi si lavorava molto sulla dimensione sociale. Sono andato in carcere, però nei miei soli 2 anni, 1 anno e mezzo, l'ho fatto ogni lunedì in carcere, confessando i ragazzi, si lavorava con le bande di quartiere che spacciavano droga, con armi, e ogni lunedì andavo in carcere a confessare questi ragazzi, ad incontrarli, a parlare con loro. Quindi realtà molto dura dal punto di vista umano, sociale. La catechesi, dicevo sempre, che rispetto a come la facciamo con i nostri ragazzi qui, lì è tutt'altra cosa, perché avevamo pandilleros, si dice in spagnolo, quindi ragazzi che venivano dalle bande, ma allo stesso tempo c'era questo sincretismo, questo mix con la religiosità e la spiritualità, come potrebbero essere oggi i nostri mafiosi del sud Italia, dove comunque si affidano alla protezione divina, e lì è lo stesso, con la Virgen de Guadalupe, la Vergine di Guadalupe messicana, cioè era tatuata da tutte le parti, quindi c'era questo misto per cui venivano al catechismo per fare la cresima, ma allo stesso tempo dopo spacciavano e rubavano. Quindi
è una realtà molto diversa rispetto a quello che ha trovato in Svizzera, però magari ha incontrato anche degli italiani a Los Angeles, ecco appunto, c'è qualche analogia che può tracciare?
No, italiani a Los Angeles, a parte 2 o 3 famiglie con cui andavo a mangiarmi un piatto di pasta e a bere un caffè, perché ci stava anche bene dopo tanti tacos e altri cibi buonissimi latinoamericani, insomma, o filippini, no, non ce n'erano. Diciamo che comunque, se dovessi pensare alla realtà italiana di Los Angeles, perché comunque c'era, è una generazione che si è trasferita lì da tanti anni, e quindi penso a queste famiglie ormai distaccate quasi totalmente, anche fisicamente, dall'Italia, rispetto per esempio agli italiani che sono in Svizzera, la vicinanza geografica non crea mai un distaccamento totale, no, a livello affettivo. Quindi in America, anche se siamo nel 2000, 2020, 2023, eccetera, cioè c'è sempre, rispetto agli italiani dell'Ottocento quando emigravano con la nave, che erano 3 mesi di viaggio, adesso prendi l'aereo, io ci mettevo 16 ore per andare a Los Angeles, però è comunque, la distanza geografica crea anche un distacco affettivo. Invece con gli italiani qui in Svizzera, sia nella mia esperienza di 7 anni a Basilea, sia questa di Berna, degli 8 anni a Berna, è diversa. Io sento la gente, al fine settimana andiamo a Domodossola a fare la spesa, andiamo a Milano, andiamo un weekend a Genova, andiamo. Ma io stesso, insomma, io sono della provincia di Lecce, se devo andare a casa a trovare la mia famiglia, in 2 ore di aereo ci sono. Quindi questo permette anche di mantenere dei legami ancora forti. Per esempio nel catechismo stesso, alcune famiglie che abbiamo qui in comunità che hanno iscritto i bambini al catechismo, e spesso dobbiamo adattare i programmi alle loro esigenze, perché dicono: padre, ricordo una famiglia, mi ha detto: padre, per noi il legame con i nonni è molto importante, ce li abbiamo a poche ore di treno, e quindi spesso nel weekend noi rientriamo, quindi i bambini non possono frequentare il catechismo regolarmente ogni sabato, che facciamo? Allora lì tocca a noi reagire e dire: ok, facciamo un programma adattandolo a queste esigenze, no? Quindi ecco, è una comunità, è una realtà dinamica.
A livello pastorale e sociale, mi stai dicendo che rispetto a una realtà come può essere la comunità latinoamericana negli Stati Uniti, in questo caso a Los Angeles, a livello pastorale in Svizzera è molto più facile, molto più semplice? È una missione in pantofole, se posso provocare?
No, perché le sfide poi sono altre, ma già tra Berna e Basilea posso già, a volte le persone mi dicono: padre, come si stava meglio a Basilea o si sta meglio qui a Berna? Dico: ma sono due realtà diverse, perché il contesto lavorativo è diverso, cioè Berna a livello lavorativo offre determinate cose e non ne offre altre. Basilea, per esempio, come tutti sappiamo, è una città molto più internazionale rispetto a Berna, mi permetto di dire, la presenza della Roche, della Novartis, di tutto il mondo della farmaceutica attira persone da tutto il mondo, quindi c'è tutta questa internazionalità e attira anche tanti italiani, però sono italiani e sono gli expats, quindi sono persone che sono lì per un progetto limitato di tempo, no? E crea anche quindi dinamiche pastorali diverse, perché una comunità che vuole essere viva e vuole essere vicina alle persone deve reagire e creare dei percorsi di fede adattati alle persone. Quindi tutto da dove parte? Dall'offerta di lavoro, e l'offerta di lavoro che genera un flusso migratorio, il flusso migratorio genera anche dei movimenti all'interno di un contesto pastorale, e allora tocca a noi dire: con queste persone va bene la prima generazione, la seconda generazione, cioè quelli che poi dopo vivono e si radicano in un territorio, ma tutto quest'altro mondo in movimento, come si sente a casa in questa mobilità continua? Perché non è più il sentirsi a casa dello stare permanentemente in un posto, quindi bisogna trovare nuovi linguaggi, nuove forme, perché comunque una persona nella sua mobilità e magari anche nel breve percorso lavorativo e comunitario spirituale che farà, senta di appartenere ad un posto e non sia in un perenne terminal di aeroporto con la valigia sempre pronta, no? Ecco, questo spersonalizza.
Essere cattolico in Svizzera, come essere evangelico in Svizzera, appartenere ufficialmente a una confessione, significa pagare obbligatoriamente le imposte di culto. Non è così in tutti i cantoni, ma in parecchi è questo che succede, ed è peraltro uno dei motivi che spinge alcune persone ad uscire dalla loro chiesa di riferimento. La missione stessa, la missione cattolica di lingua italiana a Berna, usufruisce dei proventi dell'imposta di culto, ma è un sistema che la convince rispetto a quello che ha visto altrove e in particolare in Italia.
C'è una storia, no? Quindi bisogna conoscerla, rispettarla, pur sapendo che ogni sistema in sé di finanziamento, di sostentamento è limitato e prima o poi magari cambierà, perché cambieranno anche le esigenze e le condizioni. I tempi non ce li abbiamo, ma potremmo partire dalla colletta delle prime chiese cristiane di San Paolo per dire che esisteva una forma di solidarietà tra i cristiani e tra le comunità cristiane. Quindi già negli scritti di Paolo noi troviamo il concetto di una colletta da fare per mantenere le comunità e garantirne il funzionamento, no? E soprattutto le comunità più deboli, più fragili e meno vantaggiate. Ora, qui in Svizzera c'è questa forma, in Italia ce n'è un'altra, in altri posti non c'è niente di tutto ciò. Il concetto di base qual è? Per cui io dico: il sistema svizzero ha un suo perché, facciamo fatica a spiegarlo a chi viene dall'Italia, soprattutto fortunatamente i ticinesi sono già addentro a queste questioni, ma chi viene dall'Italia fa fatica a capire il concetto. È brutta l'espressione tassa del culto, a livello canonico si usa piuttosto l'espressione ecclesiastica, non di culto, perché non è finalizzata al culto. Cioè è un sistema di solidarietà, nel momento in cui una persona si sente di appartenere sa anche che la propria comunità ha dei costi di mantenimento, che siano del personale, che siano delle strutture, eccetera. Mi convince o non mi convince è relativo, cioè nel senso forse un giorno non ci sarà più questo sistema. La domanda è capire come le persone sviluppano e mantengono il senso di appartenenza e di solidarietà verso le persone bisognose. Noi riceviamo questo contributo che ci viene dato perché siamo parte della Gesamtkirchgemeinde della regione di Berna, e quindi poi tra l'altro dal 1 gennaio 2023 abbiamo ricevuto un riconoscimento, siamo equiparati ad una Kirchgemeinde pur giuridicamente non potendoci chiamare Kirchgemeinde, e questo ci permette di essere equiparati nei diritti e nei doveri ad una parrocchia, quindi questo per noi diventa anche importante. E io dico, è una forma di solidarietà, quindi nel momento in cui uno si sente di essere parte di questa comunità dovrebbe sentirsi moralmente legato anche al mantenimento della comunità e non soltanto richiedere servizi senza poi contribuire, senza dare il proprio contributo.
Mentre la dinamica che viene rilevata dalle statistiche riguardo appunto l'uscita dalla Chiesa da parte di molti fedeli. Questo è l'aspetto ufficiale, poi c'è quello non ufficiale, nel senso che c'è chi magari si allontana senza dirlo, senza mettere un timbro, senza... Quindi è una dinamica che vede anche nella comunità che si riferisce alla missione cattolica di lingua italiana a Berna, e se sì è qualcosa che la preoccupa o quantomeno la fa riflettere.
Io non ho statistiche perché, non essendo una parrocchia territoriale, non abbiamo dei registri a livello canonico dei nostri fedeli, ma l'amministrazione della Chiesa di Berna mi dice sì che anche qui nella nostra zona il numero di coloro che lasciano aumenta. La regione di Basilea è molto più condizionata, cioè lì c'è una grossa emorragia. Diciamo che bisognerebbe distinguere gli aspetti di fede da quello economico, cioè, e questo i vescovi svizzeri sono molto attenti a distinguere, e ci chiedono come parroci di avvicinare queste persone, di aprire un dialogo per capire se uno sta uscendo, usiamo questa espressione tra virgolette, dall'istituzione chiesa, dall'amministrazione della chiesa per una questione di fede, perché non si identifica più, o per una questione economica, e in questo secondo caso ci sono tante altre soluzioni che magari le persone non conoscono, ma con un accompagnamento si possono trovare anche altre soluzioni all'aspetto economico.
Per esempio?
Per esempio non pagare la tassa, si può non pagare la tassa nel momento in cui però si dimostra, quindi si gioca a carte scoperte, potremmo dire, che uno a livello, prima di tutto, se uno ha un reddito basso la tassa è nulla, e secondo, se uno ha un reddito minimo può anche chiedere l'esenzione dalla tassa, e questo è fattibile.
È confortante capire che c'è gente che vorrebbe in ogni caso rimanere.
Ma io mi auguro che le persone rimangano e che capiscano che questi soldi sono importanti, perché vengono poi riversati nella comunità. Quindi si parla poi di benefici per la stessa comunità, no? E lo stesso livello civile. Non si può non pagare le tasse e poi pretendere che tutto funzioni e che tutto non sia a servizio del cittadino. Cioè, fa parte della solidarietà reciproca e del prendersi cura della propria comunità. Quindi penso che sia importante, mi auguro che le persone siano sempre più aperte in dialogo, no? Per capire davvero, perché se è un problema di fede ci sono altri percorsi da fare, e capire come si può essere vicini a queste persone che magari stanno sbattendo la porta perché sono arrabbiati contro la Chiesa, perché qualcosa è successo, e anche lì ci vuole un dialogo, ci vorrebbe, perché poi magari molte persone non lo vogliono neanche, ma sarebbe bello continuare un dialogo e capire dov'è la ferita, da cosa è stata provocata e se è possibile di nuovo rimarginarla. E invece dal punto di vista economico, ripeto, nel momento in cui uno è nel bisogno, anzi abbiamo un servizio di assistenza sociale per aiutare le persone in difficoltà economica, quindi non si andrebbe certo da una parte si dà come assistenza sociale, dall'altra parte si chiede con le tasse, insomma sarebbe una contraddizione.